Bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su RAE Argentina al Mondo, radiodiffusione argentina all'estero. Ecco, insieme a Natalia Bravo dalla cabina di regia, vi salutiamo in questa puntata in lingua italiana per tutto il mondo, sempre attraverso il sito web www.rae.com.ar. Certamente lì potete scaricarvi l'app sia per Android sia per iOS per poter ascoltarci dal mobile, e potete anche sintonizzarci su le onde corte, dico le frequenze, segnatevi 7730 kHz i giovedì dalle 23:30 alle 0, mezz'ora soltanto, non so se la prima o la seconda parte del programma, però insomma mezz'ora dalle 23:30 alle 0 sulla frequenza 7730 kHz i giorni giovedì, e venerdì oggi sulla frequenza 15.770 kHz dalle 11 alle 12 UTC potete ascoltarci, e certamente sempre sul trasmettitore WRMI locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America. Questo schedule è quello nuovo, è dal 22 maggio del 2022. La staff della RAE è sempre completo, con Fernando Farias nella redazione delle notizie, Julian Cortez certamente nel sito web e il social network, Silvana Avellaneda nella produzione e anche la confezione di diverse notizie, la direzione di Adrian Corol. Ed ecco i titoli delle principali notizie. Il presidente argentino Fernández al vertice delle Americhe. Inverno anticipato in Argentina, 10 sotto zero per le città più fredda del paese. Yerba mate, in Argentina il consumo cala in 4 mesi ed è 91.000 tonnellate. La guerra in Ucraina non avrà vincitori, lo afferma l'ONU nel 100° giorno dell'invasione russa. Dal Salvador il presidente Bukele, quasi vinta la battaglia contro le bande criminali. E annunciato un incontro presidenziale tra giustamente i presidenti del Canada e il Cile. Parleremo dello sport, una notizia che ha qualche giorno ma non abbiamo condiviso con voi. Coppa Libertadores, duro sorteggio per le squadre argentine e certamente la finalissima, ha vinto l'Argentina 3-0 fronte all'Italia. Un'altra coppa per le vetrine della Repubblica Argentina. Molto bene, e queste sono le notizie. Il presidente dell'Argentina Alberto Fernández sarà ospite dell'omologo statunitense Joe Biden a fine luglio e prenderà parte al vertice delle Americhe in agenda dal 6 al 10 giugno a Los Angeles. I due hanno avuto una conversazione telefonica nella serata di mercoledì, dopo la partita che ha vinto l'Argentina 3-0 di fronte all'Italia, durante la quale Biden ha invitato Fernández in visita a luglio a Washington per rinnovare l'agenda bilaterale. Fernández sarà presente al vertice delle Americhe, dissipando i dubbi sulla partecipazione ad alto livello dell'Argentina. Fernández, presidente di turno della Comunità dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Una parte della regione, Messico in testa, ha infatti censurato l'intenzione di Washington di non invitare i paesi non democratici, Cuba, Venezuela e Nicaragua, minacciando di non prender parte al vertice. Fernandez ha confermato la presenza al vertice pur avendo manifestato la sua posizione critica nei confronti dell'esclusione dei rappresentanti dei governi di Cuba, Nicaragua e Venezuela, discriminati dagli Stati Uniti. Già nella mattina di mercoledì Fernandez aveva comunque inviato una lettera di adesione al comitato organizzatore dell'evento continentale. Nel corso della telefonata tra Biden e Fernandez, i due hanno convenuto di analizzare vari aspetti della realtà mondiale, tra cui i problemi dell'insicurezza alimentare, la transizione energetica, le nuove catene di valore regionali e il cambiamento tecnologico con l'inclusione sociale, in un contesto in cui emerge l'importanza di consolidare passi concreti per garantire la pace globale. Obiettivo della bilaterale, presumibilmente il 25 luglio, quello di approfondire le relazioni bilaterali in un'ampia agenda di cooperazione strategica che includa i temi, tra gli altri, del cambiamento climatico, della cooperazione finanziaria, delle energie rinnovabili, dell'innovazione tecnologica, dei diritti umani e della produzione agroalimentare. Il presidente del Cile, Gabriel Boric, visiterà il Canada il 6 giugno, prima di recarsi a Los Angeles, sempre per la partecipazione al Vertice delle Americhe che abbiamo già parlato. Lo ha annunciato il governo canadese con una nota dove si riferisce che la visita ufficiale sarà occasione di una riunione bilaterale di Boric con il primo ministro Justin Trudeau per promuovere priorità condivise ed affrontare questioni globali. I due leader, prosegue la nota canadese, discuteranno l'avvio di un'azione sul clima ambiziosa che includa la protezione degli oceani e la tassazione dell'inquinamento, la promozione della democrazia, il progresso dei diritti umani e l'uguaglianza di genere, il coinvolgimento dei popoli indigeni e la crescita delle economie e della classe media. Sul piano internazionale, Boric e Trudeau discuteranno anche dell'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia e dell'importanza di lavorare a stretto contatto con i partner nelle Americhe e in tutto il mondo per continuare a chiamare a rispondere la Russia a sostenere gli ucraini sfollati. Boric sarà presente al vertice pur avendo manifestato la sua posizione critica nei confronti dell'esclusione dei rappresentanti dei governi di Cuba, Nicaragua e Venezuela, considerati non democratici dagli USA. Gli USA organizzano il vertice e aspetta loro decidere chi invitare. Effettivamente l'informazione che abbiamo indicato è che i tre paesi non saranno invitati. Il Cile si è espresso a favore di un vertice senza esclusioni, ma non ha posto nessuna condizione alla sua partecipazione. Faremo sapere la nostra opinione su questo tema durante il vertice, ha detto in una recente conferenza stampa la ministra degli esteri cilena, Antonia Urrejola. L'inverno australe, che ufficialmente comincia il 21 giugno, si è presentato con anticipo con la prima ondata di freddo in Argentina. È la prima della stagione e ha visto la città di Chapelco, nella provincia del Neuquén, registrare la temperatura più bassa. Chiaramente il freddo si è fatto sentire maggiormente nelle province patagoniche argentine. Alle 9 del mattino, nella località San Carlos di Bariloche, il termometro ha segnato meno 8,2 gradi. Con una temperatura percepita di meno 12,8. Più fredda invece Chapelco, che ha raggiunto i 10 gradi sotto lo zero, mentre sono stati meno 7,8 nella località sciistica di Esquel, in Chubut. A chiudere la lista delle località più fredde, infine Maquinchao, nella provincia di Rio Negro, con meno 7,4 gradi sotto lo zero. Freddo anche a El Bolsón, meno 6,4, nella capitale provinciale di Neuquén, meno 5,5, al Perito Moreno a Santa Cruz, vicino a Calafate, meno 5, poi Malargüe, Mendoza, meno 4, Marcos Juárez, Córdoba, meno 3,7, e General Pico, a La Pampa, meno 3,3 gradi. Anche nella provincia di Buenos Aires non è stata risparmiata da questa prima ondata di freddo, con Trenquelauquen a meno 1,8 gradi, Las Flores a meno 0,8, Pehuajó a meno 0,5. Nella città di Buenos Aires si sono registrati 4,5 gradi sopra lo zero. le più calde del paese, Bernardo de Irigoyen in provincia di Misiones con 13,7 gradi e San Ramón de la Nueva Orán in provincia di Salta, 13,6 gradi. Un po' di musica con Soda Stereo, ascolteremo la canzone Signos, una bellissima canzone di un disco molto gettonato della banda argentina comandata da Gustavo Cerati, Signos.
See you. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo nel nostro programma in lingua italiana su Radiodiffusione Argentina all'Exterior con più informazione, in questo caso con una infusione molto argentina, anche molto uruguayana e paraguayana come la yerba mate. Sono quasi 91 milioni di chili di yerba mate consumati in Argentina nei primi 4 mesi del 2022. Questo è il dato diffuso dall'Istituto Nazionale della Yerba Mate, con sede a Posadas, nella capitale provinciale di Misiones, area tradizionale di produzione delle foglie verdi. Sorprende il dato dell'export nel mese alla fine di aprile, poco meno di 9,5 milioni, segnando un aumento del 112% sul mese precedente. Quindi questa è l'informazione della yerba mate. Anche nello stesso mese il consumo di yerba in Argentina si è attestato su poco più di 22,8 milioni di chili, portando il totale del primo quadrimestre dell'anno in corso precisamente a 90 tonnellate praticamente. Si tratta di una leggera diminuzione rispetto allo stesso mese del 2021. L'export di aprile è stato pari a 4.139.344 chili, arrivando a 9 milioni e mezzo dall'inizio dell'anno. Rispetto ai 4 anni precedenti, segnala l'Istituto, c'è una flessione. Nello stesso periodo del 2018 sono stati 9,966 milioni di chili, poi 12,559 milioni nel 2019, 11 milioni nel 2020 e 10 milioni nel 2021. Sempre nei primi 4 mesi dell'anno in corso sono 128 milioni i chili di materia prima raccolta entrata nei diversi impianti di trattamento e produzione. L'ultimo rapporto dell'Istituto inoltre conferma le abitudini degli argentini che continuano a preferire le confezioni da mezzo chilo. Ad aprile, per esempio, hanno rappresentato il 55,35% della vendita al dettaglio contro il 38,44% della confezione da un chilo. Solo l'1,34% dei consumatori ha scelto confezioni di yerba mate da 2 kg e lo 0,91% si è orientato sul pacco da 4 kg. E passiamo ora purtroppo alla guerra in Ucraina. Non avrà vincitori, questo affermato dalla ONU nel 100° giorno dell'invasione russa. Piuttosto abbiamo insistito e assistito per 100 giorni a ciò che è stato perso. Vite, case, lavoro e prospettive, ha affermato in un comunicato Amin Awad, segretario generale aggiunto e coordinatore ONU della crisi per l'Ucraina. Abbiamo bisogno di pace, la guerra deve finire, ha detto Awad. L'invasione russa, lanciata il 24 febbraio, ha messo a dura prova la popolazione civile, ha sottolineato, parlando di distruzioni, di devastazioni in città e villaggi, ma anche di vite, case, posti di lavoro e opportunità perse. In poco più di 3 mesi, quasi 14 milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case. La maggior parte sono donne e bambini, ha concluso l'alto funzionario, definendo questo fenomeno senza precedente nella storia. Passiamo ora al continente americano. El Salvador, il presidente Nayib Bukele ha assicurato che il governo, grazie al piano di controllo territoriale del 2019, sta per vincere la guerra lanciata contro le potenti bande criminali del paese. Stiamo per vincere la guerra contro le bande. Fino a pochi mesi fa, molti salvadoregni, compreso me, ci chiedevamo se un giorno ci saremmo riusciti, ha detto Bukele nel discorso alla nazione tenuto nella serata di mercoledì in Parlamento. Non è stato facile e non è successo dalla notte alla mattina, ha sottolineato il presidente tra gli applausi dell'aula ampiamente dominata dalla maggioranza. Bukele ha ricostruito la genesi del piano elaborato prima ancora che divenisse presidente e messo in pratica meno di 3 settimane dopo l'insediamento. Una strategia in varie fasi, due delle quali aumento del personale di polizia, maggior controllo penitenziario e opportunità di lavoro nelle comunità, ha permesso di ridurre il numero di omicidi in modo drastico. Bukele ha quindi difeso la propria strategia soprattutto rispetto alle clamorose accuse legate a inchieste giornalistiche. Secondo quanto scritto dalla testata El Faro, venuta in possesso di audio di un alto funzionario di governo, gli avrebbe ottenuto un brusco calo degli omicidi grazie a un patto con la più potente delle bande locali, la famigerata Mara Salvatrucha, nota come M13. L'impennata di omicidi registrati a marzo del 87 in soli 3 giorni sarebbe nata proprio dalla rottura dell'accordo. Bukele ha rivendicato non solo cali bruschi del numero dei morti violenti, parlando del 2021 come anno ben più sicuro del precedente, ma anche giudicando come legate a vecchi gruppi di potere le critiche di violazione dei diritti umani dirette alla politica di mano dura portata avanti dal governo. Un po' di musica ora con Javier Solís, El Porá. Argentina al mondo presenta Atahualpa Yupanqui, l'uomo è terra che cammina.
Considerato il più importante musicista del folklore argentino, Héctor Roberto Chavero nacque a Pergamino, provincia di Buenos Aires, nel 1908. Però da molto giovane decise di chiamarsi Atahualpa Yupanqui, in omaggio al sangue in canco che correva lungo le sue vene. Atahualpa, oltre ad essere il nome dell'ultimo imperatore incaico, in lingua quechua significa, insieme a Yupanqui, colui che viene da terre lontane per raccontare qualcosa.
Atahualpa nacque e si educò in campagna, e fu un uomo attento, taciturno e umile, come gli uomini della campagna. Narratore fedele dei misteri della terra, l'uomo e del paesaggio rurale furono i temi della sua vasta e grande opera, che oltre alla musica comprende la letteratura ed il cinema. Figura fondamentale del folklore argentino, lui ricorda gli inizi con la chitarra.
Bautista Almirón, mio viejo professore di chitarra.
Atahualpa racconta che cominciò a studiare chitarra verso i 10 anni di età, in mancanza di un professore di violino. I suoi genitori lo invitarono a studiare chitarra classica con un professore che viveva a Junín, distante 20 km da Pergamino. Molte volte a cavallo, Atahualpa percorreva questa distanza per far lezione, che pagava con lavori di giardinaggio che lui stesso faceva. Quello fu il suo unico maestro.
E così io pagavo i miei diritti di toccarla, di studiare la chitarra con Almirón, nada meno.
Non avendo ancora 20 anni, compose la canzone Camino del Indio. Poco dopo si recò in Jujuy, Bolivia, e le valli Calchaquíes, e non smise di viaggiare. Lo stesso Atahualpa definiva se stesso un camminatore, un girovago o un peregrino. Per mantenersi durante i primi anni della gioventù, fece diversi mestieri, però nel contempo componeva. Ed in ogni posto dove arrivava, portava la sua musica, ed ogni spazio che conosceva era una fonte di ispirazione. A volte erano posti dove era di passaggio, però lui registrava tutto e con ciò componeva un'opera. Sentiva un obbligo morale. «La mia missione», diceva Atahualpa, «è evitare che tutto ciò si disperda e scompaia».
Nel 1943 Atahualpa presenta Piedra y Camino, forse la sua opera più importante di quelle composte fino a quel momento. È una zamba moderna, le parole sono molto elaborate. Atahualpa ci offre l'illusione di una tradizione che ha tanto di invenzione quanto di eredità. Thank you.
del cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. La dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida soy peregrino.
Nel 1945 Atahualpa Yupanqui si iscrisse al Partito Comunista. Questa iscrizione, che durerà fino al 1952, ed il suo atteggiamento critico dinanzi al governo peronista lo ridurranno al silenzio forzato durante tutti quegli anni nel suo proprio paese. Le sue presentazioni furono proibite. Non partecipò a programmi radiofonici e le sue registrazioni si interromperono nel 1947 fino al 1953. Poco dopo essere censurato, nel 1944, incide la magnifica canzone El Arriero, da lui definita come una canzone leggermente sociale, però che è considerata dalla critica retrospettivamente un prodigio, una pietra miliare, l'inizio di un folklore di stampo sociale. Infatti, Yupanqui è considerato il grande apripista del cantautore latinoamericano. In una sola persona si ritrovano il paroliere, la composizione e l'esecuzione. Precede Víctor Jara, Chabuca Granda e Silvio Rodríguez e tutti loro ammettono di aver ricevuto l'influenza di Yupanqui.
Arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Huello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero.
Censurato dal governo peronista, inizia a realizzare regolarmente lunghi viaggi in Europa, dove otterrà un riconoscimento eccezionale. Nel 1949 si esibisce in diversi paesi dell'orbita comunista: Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria. Quindi si stabilisce a Parigi, dove si mette in contatto con diversi artisti ed intellettuali di quel momento. Conosce Edith Piaf, la quale rimane impressionata dalla sua arte e lo invita a partecipare ai suoi recital dinanzi al pubblico parigino, dove ottiene un grande successo. Donata evoca quegli anni in un'intervista.
Io tenia amistà con Paul Eluard, entre poetas, y un día me dijo, mañana no tomes compromiso.
Atahualpa racconta che a Parigi fu presentato a Edith Piaf, la quale, quando lo ascoltò suonare, gli disse che Parigi non poteva permettersi di non conoscere la sua musica. Fu la stessa Piaf a contrattare un teatro, stampava i cartelli per la pubblicità e si presentava come apriconcerto del musicista argentino. Era un momento di gloria. Diventò un uomo di culto, si recò in Spagna e Giappone. Gli piovevano contratti. Ed il paradosso era che in Argentina era proibito perché continuava ad essere considerato il vecchio comunista.
E Atahualpa continuò ad andare e venire, portando sempre qualcosa da raccontare dalle terre lontane. E sebbene non smise di andare e venire, scelse la località di Cerro Colorado, provincia di Cordova, quale sua residenza. In quel posto ritornava ogni volta che poteva ed in quel luogo chiese di essere seppellito all'ombra di un rovere che lui stesso aveva piantato.
Atahualpa Yupanqui morì in Francia nel 1992, ad 84 anni. Lasciò 300 canzoni registrate, oltre ad una decina di libri.
A
que canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Yurqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
El camino yo creo que se compone...
La strada è composta da infiniti arrivi.
Si algo positivo y hermoso tiene...
E quello che ha di positivo è bello. RAE, Argentina al mondo, ha presentato Atahualpa Yupanqui, l'uomo e terra che cammina.
Quando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí.
Produzione Julieta Galván. Edizione Mattia Sarresegor. Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich.
Que no se quede callado quien quiera vivir.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentine, mien xiang shi jie.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Molto bene amici, ed ecco un po' di informazioni dello sport. Parliamo di calcio, certamente della finalissima tra l'Argentina e l'Italia. L'Argentina alza la Coppa, a un anno dalla vittoria della Coppa America. L'Argentina alza una nuova Coppa, a farne la spesa questa volta è l'Italia, campione d'Europa, che deve inchinarsi di fronte a tanta superiorità tecnica. L'Argentina parte decisa a comandare le operazioni dopo 10 minuti di fuoco. L'Italia trova il coraggio di rendersi pericolosa con Raspadori che inside la porta di Martinez. La partita è molto sentita da entrambe le parti e testimoni e la gomitata di avvertimento, per così dire, di Bonucci a Messi, il quale rimane a terra stordito per qualche minuto, cosa strana nel capitano dell'Albiceleste. La finalissima vive il suo primo sussulto al 28esimo. Azione insistita da Messi sulla sinistra che brucia sullo scatto un Di Lorenzo già ammonito e serve a Lautaro solo per segnare e beffare Donnarumma. Altro protagonista della serata è stato Di Maria, suo è il gol del raddoppio nei minuti di recupero nel primo tempo grazie a una verticalizzazione in aria. Angel sorprende Chiellini e beffa Donnarumma ancora in uscita con un tocco sotto. Nella ripresa è solo Argentina, 49 minuti di possesso palla, cambi di gioco, verticalizzazioni e grandi numeri per un'ottima prestazione della selezione. Donnarumma deve fare i miracoli per non soccombere in risultati più umilianti, sventando le continue conclusioni di Messi, il quale manca l'appuntamento con il gol nella serata perfetta. C'è gloria anche per Paolo Dybala, entrato all'88esimo e autore del terzo gol finale, la cosiddetta scalonetta, il nuovo campione, e Messi può alzare il trofeo della finalissima 27 anni dopo Diego, e il 40esimo trofeo personale per la Pulce, per la Pulga, il 32esimo risultato utile consecutivo per Scaloni, che continua così il record di imbattibilità più longevo per le nazionali attuali. E parliamo ora di Coppa Libertadores, duro sorteggio per le argentine. Questa è una notizia che ha qualche giorno, però è importante condividerla perché non è andata bene, non è andata come ci si aspettava e augurava. Le squadre brasiliane fanno in pieno e si assicurano tutte le outsider, mentre per le argentine sono sfide cruente. Dopo la spasmodica attesa è stata sorteggiata nella sede Conmebol di Asunción a Paraguay la fase finale della Coppa Libertadores. Sorteggio duro per le argentine. L'urna non ha avuto pietà dei sei equipos albicelestes, instradandoli in incroci pericolosi e dal sapore cruento. Vediamoli nel dettaglio. Il cammino del River sarà caratterizzato dal classico tutto argentino con il Vélez, squadra dell'ex attaccante Prato, che rivedrà i vecchi compagni di squadra e Gallardo con occhi certamente diversi. Andata alla Amalfitani e ritorno al Monumental per una sfida non semplice da affrontare. Dalla banda ci si aspettava una brasiliana, ma esce il Vélez. Attenzione a non sottovalutare la futura squadra di Medina, riceve gli attasi dal torpore di inizio anno. Difficoltà, Chi passerà tra Milionario e Fortin dovrà poi affrontare un altro classico, quello tra Colón e Talleres. Altra sfida fratricida degli ottavi di finale, andata a Córdoba e ritorno a Santa Fe. Sarà gara alla pari per due squadre in netta ripresa e dagli organici simili tra loro. Dalla parte alta del tabellone non è andata di certo meglio al Boca, che tornerà a sfidare i brasiliani del Corinthians appena confrontati la settimana, nei giorni passati, nella fase a gironi. Andata San Paolo, ritorno alla Bomboniera. Se il Senese dovesse progredire il suo cammino, sarà presumibilmente il Flamengo a incrociare la sua strada. Terribile difficoltà. Dalla parte sinistra del tabellone si rivela un buon sorteggio per l'Estudiantes, che si giocherà la chance dei quarti affrontando la Fortaleza, andata in Brasile e ritorno alla Plata, per poi eventualmente sfidare una tra Libertad e Atlético Paranaense, niente male. È andata invece di lusso per i super squadroni brasiliani, che pescano tutti gli outsider, Palmeiras, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, Emelec, Paranaense, Libertad e Flamengo Tolima. Sono autentiche passeggiate di salute. Io non sarei così sicuro di questa cosa. In Coppa Sudamericana non sono mancate le sorprese anche in Coppa Sudamericana. Il sorprendente Unión sfiderà il Nacional de Montevideo, retrocesso dalla Libertadores. Il Bolso ha il dente avvelenato contro le argentine, essendo stato eliminato dalla Libertadores da Estudiantes e Vélez. Peggio è andata a Lanús, che si dovrà sobbarcare un viaggio lungo più di 5.600 km per andare a trovare l'Independiente del Valle, anche esso retrocesso dalla Libertadores, andata rispettivamente in Uruguay ed Ecuador e a ritorni in Argentina. Ora un po' di musica con la musica del rock argentino, ancora in questo caso sarà Andrés Calamaro, però con la band Los Abuelos de la Nada, una canzone che in queste giornate così freddolose a Buenos Aires è bello poter ascoltare. Así es el calor, la canzone di Andrés Calamaro con Los Abuelos de la Nada. Freddoloso sono io, la giornata è molto fredda e un po' di caldo viene bene.
al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ecco, siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziando Natalia Bravo dalla cabina di regia, Julian Cortez in pagina web e social media, ecco, Fernando Farias nella redazione delle notizie, Silvana Avellaneda nella produzione, la direzione di Adrian Corol su RAI Argentina al Mondo. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi invito alla prossima puntata del nostro programma, sempre su www.rai.com.ar. Lì potete trovare anche il link per scaricarvi l'app sia per Android sia per iOS, e sulle onde corte, frequenza 7780 kHz del giovedì, dalle 23.30 alle 0 e da venerdì 15.770 kHz dalle 11 alle 12 UTC. Grazie dell'ascolto, alla prossima.